حقيقة التميز بيجي نتيجة العمل. يعني أنا دائما بقول إنه بشتغل من قلبي، بيت في الأردن، بي من يافا، أمي من الشام.
Would I speak English with Muhammad who doesn't speak English? Would I speak Italian with my half Italian that nobody understands? What language would I be speaking?
Che lingua devo parlare? Chiede. Perché lei parla arabo, parla inglese e parla anche qualche altra lingua che ha imparato girando il mondo, costretta a stare lontano dalla sua patria.
Sono Suad Amiri, sono scrittrice palestinese, anche architetta. La mia vita è cominciata come un architetto e diventato una scrittrice per caso all'età 50. Sono molto fortunata per questa cosa.
Con noi Suad Amiri, la più famosa scrittrice palestinese, ha voluto parlare italiano. Il suo italiano che non è sempre corretto, non è perfetto, ma è bello ed è sufficiente per farsi capire e per raccontarsi.
Sono nata a Damasco perché la mia mamma, Damasco siriana, e la mia papà palestinese, loro hanno vissuto a Gerusalemme. Nel 1948 siamo diventati profughi, come il 90% dei palestinesi. Ho passato molto tempo nel mondo arabo, tra Amman, Damasco, Beirut e anche Cairo. E così sono nata nel mondo arabo che non esiste più in questi giorni. E sempre io penso diventata un architetto per la bellezza di città Damasco, ma anche sono vissuta senza la città di Jaffa, dove è nato il mio papà. Papà ha sempre parlato da Jaffa, e così come una bambina io devo immaginare come era Palestina, come era Jaffa. Damasco era l'ancora della mia vita perché Palestina era assenta. Sono sempre felice di arrivare a Damasco. Ho vissuto fino a 18 in Giordania. Dopodiché sono andata in Beirut per studiare architettura per 6 anni. Dopodiché ho studiato in America, ho fatto l'urbanismo in University of Michigan e poi ho fatto dottorato in Scotland, in Edinburgh. L'anno 1981 ho deciso di andare in Palestina. Era una cosa molto strana perché Palestina è un paese occupato dagli israeliani e non è semplice per una palestinese arrivare in Palestina. E così ho chiesto un amico per farmi un permesso dagli israeliani per arrivare a Ramallah. E la mia mamma era un po' ansiosa da questa decisione. Era la più grande decisione nella mia vita. Alla fine il mio amico mi hanno mandato questo permesso e sono entrata in Palestina per fare una ricerca dell'architettura di Palestina. Sono entrata all'Embi Bridge, il ponte che collega Giordania con Cisgiordania. Per me, per entrare nel mio paese per la prima volta con un permesso in ebraico, io non sapevo questa lingua, non sapevo che hanno scritto in questo permesso. È passato forse 4-5 ore per fare questo viaggio che la mia mamma ha detto da Amman fino a Gerusalemme sono 70 chilometri che possiamo farlo in un'ora. Alla fine sono arrivata a Gerusalemme, era un senso molto molto strano. E Gerusalemme mi ricordo bene quando sono stata piccola. La mia padre abbiamo visitato Gerusalemme, ma non mi ricordo niente. Ricordo solo una cosa come una bambina. C'era un negozio che fanno il dolce. Il nome di questo negozio era Zalatimo. Ho deciso di andare e mangiare questo dolce. E ho cominciato a camminare in questa città bellissima, davvero bellissima, ma c'era un senso di essere stranieri, perché questa Palestina ho sentito molto strana. Non abbiamo famiglia lì, c'erano molto soldati israeliani, e così ho passato un mese per riscoprire che significa la Palestina. E mi ricordo bene, sono stata molto felice, ma anche il senso di essere straniere era molto molto forte. Alla fine ho cominciato a insegnare architettura all'Università di Birzeit. Ho cominciato a fare una ricerca dall'architettura palestinese. E così è cominciata l'idea per me per fare ricerca sull'architettura palestinese. C'era un legame per me. Ho pensato, perché non passo tutta la mia vita per studiare l'architettura palestinese, ma anche per fare un centro per il restauro del centro storico, ma anche tutto il villaggio. E così ho passato 2 anni, ho fatto una ricerca grande, quasi 50 villaggi palestinesi, e alla fine ho deciso di fare il mio dottorato in questo soggetto. E sono andata in Scozia per 2 anni e ho tornato in Palestina. 1991 ho fondato RIWAQ. RIWAQ è un centro per restauro, per proteggere il patrimonio palestinese. RIWAQ, Center for Architectural Conservation. E così abbiamo cominciato a fare ricerca sull'architettura palestinese. Abbiamo fatto molti progetti di documentazione. Abbiamo fatto il National Register of Historic Buildings. Abbiamo registrato quasi 50.000 palazzi storici in Palestina. E così ho fatto questo lavoro per quasi 20 anni. Sono diventata una scrittrice per caso. Nel 2003 gli israeliani con Sharon hanno occupato Ramallah, hanno occupato la sedia di Arafat e hanno imposto un coprifuoco da tutta la città. Sono stata da sola, il mio marito era in America, ma ho avuto una suocera. La mia suocera era 91 anni, era donna forte e molto molto testarda, con una testa molto dura. Con questo coprifuoco ho pensato, devo prendere la mia suocera per vivere a casa con me. Quando lei è arrivata, abbiamo vissuto quasi 40 giorni insieme. Questi 40 giorni erano 40 anni con lei, perché abbiamo litigato dal mattino fino a sera. Era duro e io sempre dico, ho avuto 2 occupazioni. Ho avuto una occupazione israeliana fuori la mia casa e ho avuto un'altra occupazione dentro la mia casa. E l'occupazione della suocera forse era più duro dell'occupazione degli israeliani. La vita era molto molto difficile durante questi giorni. Ho deciso alla fine di cominciare a scrivere solo come una terapia. Un giorno ho scrivo una storia della mia suocera e l'altro giorno scrivo una storia da Sharon e gli israeliani, l'occupazione. Non ho scritto un libro, io ho scritto email, ho mandato questo email per i miei 5 amici, ha detto per favore non show them, non vai vedere altre persone, perché erano molto personali. Queste email sono arrivate a Luisa Morgantini, amica mia italiana, era deputata, ma era il vice president dell'European Union. E mi ha telefonato un giorno, ha detto: Saad, posso fare copie per i membri dell'European Union? Ha detto: no, mai, vai, non è possibile, perché i members dell'European Union sono interessati da mia vita e la mia suocera? Alla fine le ha fatto, ma lei ha anche mandato email per Feltrinelli. Un giorno ho ricevuto una telefonata. Una persona ha detto: sono Alberto Rollò. Ok, chi è Alberto Rollò? Io ho detto: sono da Feltrinelli. E ho pensato: che cosa questa Feltrinelli? Io non ho saputo niente da Feltrinelli. Ho pensato forse per Feltrinelli un paese in Africa o così. E lui ha detto: ho già letto il tuo manoscritto di Sharon e mia suocera. È piaciuto molto moltissimo e vogliamo prendere tutti i rights, i diritti per tutte le lingue. Ha detto: va bene, sono stata molto scioccata da questa cosa. E così è cominciato la storia di essere una scrittrice con il primo libro, il nome Sharon e mia suocera. E in un anno, in due anni, questo libro era tradotto in 20 lingue e sono stata in shock, perché è cominciato come un email, come una terapia per me, e alla fine ho cominciato di essere una scrittrice. C'è un legame forte dall'architettura alla scrittura. Io faccio la stessa cosa in architetto, ma anche in scrittura. Che significa? Quando io scrivo un libro, penso al libro come un palazzo. Devo fare tutti i piani, devo fare tutte che usano questo spazio. Sono molto interessata dalla vita del quotidiani. Ho fatto l'architettura della quotidianità. E così nella mia scrittura, quando ho fatto Sharon mia suocera, non ho parlato da Arafat, non ho parlato del PLO, ho parlato che significa l'occupazione per la gente normale, per i bambini che vogliono andare a scuola, per gli operai che vogliono arrivare al loro lavoro. E così io penso lo stesso soggetto io faccio in architettura. Per esempio, ho scritto un libro, il titolo Murad Murad. Io ho accompagnato gli operai palestinesi per arrivare da Palestina fino in Israele. Israeliani hanno costruito il muro per non permettere gli operai palestinesi per arrivare in Israele per lavoro. Una volta ho deciso di accompagnare Murad, un ragazzo con altri operai palestinesi, da Ramallah fino a Petah Tikva, una città in Israele, dove ha lavorato questo ragazzo Murad. E questo viaggio devo essere forse 40 minuti sulla macchina, ma con l'occupazione, con il checkpoint, con il muro, abbiamo passato 18 ore per arrivare da Ramallah fino a Petah Tikva. E questo libro ho fatto solo perché nessuno capisce quanto duro la vita è in Palestina per gli operai. Ma allo stesso tempo ho fatto un progetto a Riwa per creare opportunità per gli operai. Abbiamo fatto progetti in tutti questi 50 posti per fare lavoro per queste stesse persone che ho accompagnato, perché loro non hanno abbastanza lavoro in Palestina. Abbiamo cominciato un progetto per lavorare in Palestina. E così per me lo stesso soggetto posso fare come un architetto, ma faccio lo stesso con un libro.
Suada Miri scrittrice, Suada Miri architetta, ma c'è ovviamente anche una Suada Miri politica.
Quando quando sei palestinese la politica parte dalla tua vita, non è la politica una cosa strana. Sono conosciuta come profugo in palestinese e nel mondo arabo. Anche la mia famiglia in Damasco sempre dicono: ah, palestinese, poverino. Cresciuta con questa cosa che sono palestinese, la vita diversa, dura. C'era un senso negativo quando diciamo palestinese. Quando sono stata in Giordania, non volevo dire come bambina che sono palestinese. Io ho saputo bene che il mio padre era palestinese, ma sempre quando la gente chiedono da dove sei, io dico da Amman, sono giordana. Mai piaciuto dire sono palestinese, perché era una cosa negativa. Ma mi ricordo bene quando Arafat cominciato il PLO, 1968, era l'anno che io ho deciso di essere palestinese. Mi ricordo bene, c'era una demonstrazione per il PLO e ho deciso di camminare con loro, partecipare in questa demonstrazione, e mi ricordo bene, la papà era felice, ma lui era preoccupato per me, ma anche per la mia sorella più grande. Era molto politica, era comunista, e così sono cresciuta con lei, e lei alla fine è diventata parte della PLO da Fatah e lasciata Giordania e andata in Beirut per essere parte del PLO. PLO in Lebanon era molto molto attiva. Mi ricordo bene all'inizio degli anni 70 ho cominciato ad essere molto orgogliosa di essere palestinese, perché l'immagine di palestinese è cambiato da essere poveri di essere progressivi, connessi con tutto il mondo, rivoluzionari. E poi sono andata in America. In America era un altro tipo di attività, perché in America loro non sanno che è Palestina. Quando chiedono da dove sei, io dico Palestina, loro Pakistan. No, 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 non è Pakistan. Nessuno in America in anni 70 ha saputo che è Palestina. Abbiamo cominciato un progetto in nome Palestinians Have Human Rights Too. Palestinesi anche hanno diritti umani. Abbiamo cominciato a fare un progetto per gli americani per capire chi sono i palestinesi. E così sono tornata in Palestina. Quando sono tornata dagli anni 81, è cominciato da essere parte dal movimento, dal PLO, dal movimento delle donne. Durante la prima intifada abbiamo fatto molto lavoro con il gente, con i bambini, con gli studenti, e sono stata molto attiva ancora con il popolo palestinese. Anche ho fatto qualche cosa con gli israeliani progressisti contro l'occupazione. Abbiamo fatto un gruppo per cominciare a parlare con gli israeliani come possiamo fare due stati, una palestinese e l'altra Israele. E all'anno 1991, quando c'era Madrid Conference in Madrid per fare la negoziazione tra il palestinese e gli israeliani, sono stata l'unica donna tra gli israeliani e anche il palestinese. Abbiamo passato 2 anni a Washington DC con il State Department per fare la negoziazione con gli israeliani. Sono stata il consigliere del Ministero di Cultura in Palestina, ma sono tornata a Birzeit per insegnare architettura, ma anche tornata per fare il lavoro con RIWAC. E così ho deciso, tra tutto il lavoro che ho fatto, la politica, l'architettura, scrittrice, per me non ho figli, ma ho RIWAC. Io sempre dico ho avuto questo figlio o questa figlia, il mio organizzazione RIWAC. Era la mia passione, devo dire. Ho avuto un lavoro bellissimo con loro, ma sono fortunata di diventare una scrittrice. Per me ora mi piace di più fare scrittrice.
inevitabile chiedere a Suad Amiri se adesso Gerusalemme e dintorni siano più o meno vicini alla pace.
Mi dispiace che siamo più lontani da fare pace con gli israeliani, perché gli israeliani non vogliono accettare il palestinese come un popolo indipendente o come gente uguale. Ho passato tutta la mia vita per credere che la migliore soluzione per noi e per loro è il due stati. Ancora penso di sì, ma loro non vogliono uno stato palestinese. Se loro vogliono dividere questa terra, possono farle in 2 ore. Ma sono convinta che coloro vogliono tutta la terra. E questo è il problema. L'altro problema, loro non pensano che i palestinesi sono uguali come loro. Io dico dagli israeliani sempre: senti, io voglio esattamente che cosa tu vuoi. Se tu vuoi uno Stato, io voglio uno Stato. Che tu vuoi un Parlamento, una libertà, lo stesso. Siamo più lontano perché Israele non è una democrazia. Israele è un paese molto molto razzista e molto oppressive anche per gli israeliani, che pensano diversi. Mi dispiace, non penso che sarà un pace ora, ma nel futuro devo essere. Nessuno ha pensato che Sud Africa finisce e questa apartheid. Abbiamo apartheid in Palestina. Gli israeliani sono occupanti, tutta l'occupazione hanno finito il mondo e Palestina deve essere lo stesso, se non oggi, domani, ma anche un'altra cosa, non siamo minority in Palestina. Ora siamo 50% della popolazione. Alla fine loro hanno grande problema perché da un lato vogliono un paese ebraico, dall'altra parte siamo arabi e dobbiamo fare una stata da soli o con loro, lo stesso per me.
Terminando questo laser con Suad Amiri, le chiediamo di elencare tutte le sue opere e anche di svelare il suo prossimo impegno letterario.
Ho fatto Sharona mia suocera, Se questa è vita, Niente sesso in città, Murad Murad, Golda ha dormito qui e l'ultimo, che è diventato anche grand success, Damasco. Vorrei fare un romanzo sul Palestina del 1948, perché io penso non c'è una romanza da questo importante anno, perché la mia famiglia, tutta la famiglia palestinese, non hanno parlato molto. Abbiamo parlato dal paese, ma non abbiamo parlato che è successo per la gente. Una storia da una famiglia palestinese che è diventata un profugo, un figlio così, un altro là, e speriamo di posso farlo.
غنوة حلوة وغنوتي حلوة يا بلدي.